Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Alphonse Mucha, l'irresistibile fascino dell'Art Nouveau.
Au premier temps de la valse, toute seule.
Cari ascoltatori, oggi vi porto nella Parigi della Belle Époque. Siamo nel novembre 1894 e la grande Sarah Bernhardt debutta con Gismonda al Teatro della Renaissance. Ha richiesto e ottenuto un nuovo manifesto che, divina, la ritrae e la visione incanta ancora oggi. L'autore scelto è Alphonse Mucha, uno dei più grandi interpreti dell'Art Nouveau, al quale la Bernhardt affida la sua immagine per ben 5 anni. Le sue magnifiche opere sono in mostra a Bologna, a Palazzo Pallavicini, fino al 20 gennaio 2019. Tutte le informazioni per organizzare la vostra visita le trovate sul sito palazzopallavicini.com. Abbiamo parlato lungamente della mostra e dello splendido Palazzo Pallavicini con Chiara Campagnoli, tra gli organizzatori di questo importante evento.
Une valse à 100 ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps.
A Bologna come a Parigi e in questo momento una grande esposizione dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'Art Nouveau internazionale, Mucha. Ne parliamo con Chiara Campagnoli, che è organizzatrice della mostra per la Pallavicini. Come è organizzata la mostra?
Buongiorno, la mostra è divisa in 3 sezioni con opere e oggetti tutti provenienti dalla Fondazione Mucha e di Londra e di Praga. Le 3 sezioni raccolgono un percorso ideale attraverso la parte più rappresentativa dell'opera dell'artista, quindi da dove vengono le sue ispirazioni, dove viene il suo stile. La prima sezione è quella di icone, donne, muse, come l'abbiamo chiamata noi, rappresenta tutti i manifesti teatrali e la parte più commerciale, pubblicitaria delle opere dell'artista. Abbiamo i primi poster. Abbiamo i primi poster rappresentati e disegnati per la Bernhardt, che era la più grande attrice teatrale del periodo. Parliamo della fine dell'Ottocento, Parigi, Sarah Bernhardt, la super stella teatrale del momento, che per puro caso venne in contatto con Alphonse Mucha. Doveva far disegnare il manifesto teatrale per la sua ultima opera e il grafico di cui di solito si serviva era in vacanza, per cui le presentarono questo giovane illustratore, Mucha, e il lavoro le piacque talmente tanto, fu un tale successo che volle firmare un contratto con lui per i successivi 6 anni. Per cui all'improvviso Mucha si trovò a diventare famosissimo e a essere in contatto con le persone più importanti dell'entourage teatrale del periodo. Rappresentò, disegnò tutti i manifesti delle opere teatrali della Bernhardt: Lorenzaccio, la Samaritaine, la Damo Camelia, la Gismonda, che è stato il suo primo e uno dei più famosi, e tramite lei e tramite il mondo che aveva conosciuto insieme a lei firmò un altro contratto molto famoso, molto importante per la sua carriera, con Champenois, un impresario, un imprenditore che ebbe l'idea di sfruttare la grande notorietà di Mucha per farne delle pubblicità che al momento ancora non esistevano, cioè utilizzare le immagini di un artista, di un illustratore, per pubblicizzare degli oggetti, cose che fino allora non era mai successo. Per cui contratti con fabbriche di biciclette, birre, liquori, biscotti, carte da sigaretta, utilizzando le donne di Mucha come veicolo veicolo pubblicitario, veicolo di un messaggio. In 10 anni, dal 1894 al 1904 circa, quindi 10 anni intensissimi in cui Mucha divenne molto famoso, molto conosciuto, e il suo stile si propagò e venne conosciuto da non solo a Parigi ma in tutta Europa e in poi oltre Europa in America, quello che poi sarebbe stato definito Art Nouveau. Art Nouveau, arte floreale, elementi caratteristici, colori pastello, colori tenui, donne aggraziate con chiome fluenti, con anche delle particolarità tecniche ben precise, come i rapporti tra altezza e larghezza delle immagini. Insomma, uno stile che piacque molto, molto nuovo, che rappresentava anche un'immagine molto diversa della donna e che fece subito presa.
E fu allora che partì per l'America.
Fu allora che partì per l'America, dopo 10 anni di grande notorietà, per un po' allontanarsi dall'epicentro della sua fama, e partì per l'America, per New York, fece molti diversi viaggi fino al 1912 circa, e insegnò all'università a New York, a Filadelfia, a Chicago. Era molto ben conosciuto, era già molto ben conosciuto, fu ingaggiato molte volte anche come ritrattista per fare pubblicità, quindi riuscì anche ad accumulare un buon patrimonio rispetto a tanti altri artisti che invece non erano stati, diciamo, famosi durante la propria vita, e questo gli permise di così prendere un attimo le distanze dalla parte più nota e più così luminosa del lavoro, e di potersi un po' dedicare maggiormente alla parte un po' più tecnica, intanto creando, disegnando varie proprio tavole di elementi decorativi che potessero essere utilizzati non solo da lui ma anche da tutti gli altri illustratori, designer che venivano dopo.
Che vediamo qui in mostra esposti.
Le vediamo qua in mostra esposti, sì, nella seconda sezione. Seconda sezione che infatti un po' si dettaglia la parte un po' più tecnica del lavoro dell'artista, quindi sia da un punto di vista di appunto tavole, elementi decorativi, che anche di colori caratteristici, forme caratteristiche del suo disegno, della sua opera. E sempre in America, mentre insegna, mentre prepara queste tavole, diciamo, decorative, si riavvicina un po' alle sue radici nazionaliste. Lui era nato nella ex Cecoslovacchia, che al momento della sua nascita era ancora impero austro-ungarico, e un po' la prima guerra mondiale, un po' i moti così indipendentisti, con il denaro accumulato comincia a pensare a questa, quella che sarà definita epopea slava, cioè una serie di tavole dedicate allo spirito dei popoli slavi, all'indipendenza, non alla gloria, però all'orgoglio delle proprie radici, ed è quella che noi rappresentiamo in mostra nella terza sezione. Terza sezione dedicata appunto alle sue radici, alle sue origini, e alle tavole, alcune delle tavole che lui disegnò per il comune di Praga nel 1928, in occasione del 10° anniversario della nascita della Cecoslovacchia.
In mostra scopriamo anche il Mucha fotografo.
Anche, abbiamo una piccola sezione con alcune fotografie dell'artista. L'artista appunto era illustratore, pittore, fotografo e nazionalista. E foto di alcuni nudi dell'epoca, foto di alcune donne in abiti tradizionali della Cecoslovacchia, e anche una foto particolare con il pittore Gauguin in una veste così, anzi un po' svestito, mentre suona l'armonium. Si vede durante una fotografia presa durante una serata fra amici, quindi non una cosa formale ma una cosa così informale.
E ora per finire parliamo del contenitore, questo meraviglioso palazzo Pallavicini, da poco aperto al pubblico.
Palazzo Pallavicini. Palazzo Pallavicini è un bellissimo palazzo nel centro storico di Bologna, in effetti chiuso e affittato privatamente per la maggior parte della sua vita contemporanea, moderna. È originario del Rinascimento, 400-500, ma il suo periodo di massimo splendore è sicuramente quello della seconda metà del Settecento, quando fu prima affittato, poi acquistato dal conte Gianluca Pallavicini, proveniente da Genova originariamente e già vissuto tanti anni a Parigi, come legato di Maria Teresa d'Austria. Maria Teresa d'Austria che è madre di Maria Antonietta. Quindi stiamo parlando di personaggi molto importanti e molto conosciuti. E Gianluca Pallavicini era stato l'ambasciatore di Maria Antonietta a Milano. Aveva già vissuto a Palazzo Reale, aveva già rinnovato Palazzo Reale a Milano, e quando Maria Teresa gli chiese di trasferirsi a Bologna per così avere un po' qualcuno di amico anche nello Stato Pontificio, poi c'erano i francesi anche, però va bene, e a Bologna lui si trasferì. Non ci stette molto perché era già anziano, ma nei 10-20 anni in cui abitò a Bologna, a Palazzo, lo trasformò completamente, trasformò il palazzo e trasformò l'atmosfera dentro il palazzo, le decorazioni, gli stucchi, i colori che si vedono nelle sale restaurate sono quelli della Maria Antonietta della seconda metà del Settecento: azzurrini, rosini, lilla, gialli, celeste, pallido, e anche i temi della decorazione sono austriaci, cosa che è una cosa particolarissima a Bologna, che non è mai stata austriaca e quindi non ha questo tipo di decorazioni. Tra l'altro, proprio nella sala della biglietteria abbiamo una immagine sulla volta che è Maria Teresa d'Austria come Cibele, madre della terra, che è l'unica rappresentazione in Europa dell'imperatrice Maria Teresa come dea greca. Assolutamente un palazzo bellissimo e molto particolare per la città.
Da qui passò anche Mozart.
Qui passò anche Mozart, proprio perché il conte Pallavicini, molto legato, molto vicino all'Austria, ricreò anche una atmosfera conviviale vicina agli ambienti austro-ungarici. Era un mecenate, chiamò pittori, chiamò musicisti, chiamò poeti, e quando gli venne raccomandato l'allora giovane fanciullo prodigio 14enne Mozart, lui decise di organizzare un ballo con tutte le personalità più importanti della città per sentire questo giovane pianista e compositore. Fu ospite per vari mesi sia a palazzo che nella villa in provincia di Bologna, sempre dei conti Pallavicini, e alcuni dei suoi minuetti furono composti proprio in queste sale.
Bene, dal 700 al 900, un'esposizione e un palazzo assolutamente da non perdere. Grazie.
La, 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 la.